Se il sapere diventa merce. Di Alessandro Arienzo, Tiziana Drago, Ugo M. Olivieri. Ogni mattina nelle scuole della Repubblica suona la campana d'ingresso per migliaia di studenti di ogni età e classe sociale. Da tempo, nel nostro paese, la campana a morto suona per la cultura umanistica. Cosa può unificare due esperienze così diverse, una reale, quotidiana, dotata della forza dell'abitudine e l'altra metaforica, ideologica, dominante, in assenza, o in occultamento, di punti di vista differenti? Le unificano personaggi come Andrea Ichino. Strano potere dato ad alcuni individui e a un pensiero forte di pochi pensieri, ben testardi e indimostrati, nonostante il tentativo di dare a questi assunti una patina di concretezza economica e di scientificità. Sì, perché è il pensiero di Ichino sull'istruzione pubblica a mettere insieme questi due momenti. L'idea, cioè, che il nostro ha dell'istruzione pubblica e della necessità di cancellarla nella sua architettura pubblica ed egualitaria. Il disegno è, in fondo, di voler interrompere quella consuetudine mattutina in nome del tramonto di un'ideologia umanitaria e umanistica. Se la cultura è una merce come le altre, va trattata secondo i parametri di redditività, rapporto costi fratto spese impiegate nella produzione che una qualsiasi merce deve mostrare e possedere per essere prodotta e venduta. Questo dato il manifesto per la difesa della cultura umanistica, stilato da Alberto Asor Rosa, Roberto Esposito, Ernesto Galli della Loggia, lo coglie, seppur nella forma più tradizionale dello scontro tra due culture e nella rivendicazione di una specificità italiana nella difesa della cultura umanistica a noi connaturata. Il nesso merce-saperi, stigmatizzato nel manifesto, appare come l'estensione del rapporto di dominio del capitale anche agli aspetti sociali della vita umana e quindi come necessità del capitalismo cognitivo di appropriarsi del tempo di studio, di lavoro, di ricerca e di trasformarlo in merce, in prodotti, in dati misurabili, quantificabili o valutabili, in elementi di scambio commerciale o di autoimprenditorialità. Realtà. Chi lavora nell'università sa già di cosa stiamo parlando. Il commissariamento della ricerca e dell'insegnamento universitari da parte di un presunto ente terzo eterogestito dai vari ministri, da Profumo a Gelmini a Carrozza, l'ANVUR, e col pretesto di misurare l'eccellenza e il merito per evitare lo spreco e il parassitismo, l'imposizione di standard di ricerca, di mediane di giudizio delle carriere, di indicatori fissi e numerici per mantenere aperti o chiudere corsi di studio e persino interi atenei. Proprio come si farebbe con un'industria rigidamente verticistica dove il management decide gli investimenti, le delocalizzazioni, la messa in cassa integrazione, le chiusure o le cessioni di rami d'impresa. Nulla può sfuggire ad una valutazione obiettiva dei prodotti, ossia tradotto in altro linguaggio ad una toyotizzazione del lavoro intellettuale. Ma la volontà di regolare dall'alto non basta ancora a spiegare la particolare determinazione e il desiderio di destrutturare e decostruire la scuola e l'università pubbliche per sostituirvi pezzi di scuola e università sussidiarie, ossia in cui la logica privatistica viene assunta come parte integrante del progetto educativo pubblico. La specificità del pensiero italiano dominante a cui abbiamo dato il nome di Ichino, ma tanti altri se ne potrebbero fare, la categoria umana dell'economista turbo-liberista con sindrome mercatista, è di pensare l'università e l'istruzione pubblica di ogni ordine e grado come non più funzionali all'economia del paese, e quindi di trasformare il diritto allo studio, e in generale tutti i diritti comuni, in un servizio che si deve pagare e che deve costare un prezzo adeguato agli standard stabiliti, agli investimenti, ai rientri economici a breve fratto medio termine. Poco importa se per far questo si sacrifica l'autodeterminazione degli individui sull'altare di una programmazione autoritaria dei destini sociali e culturali delle persone, lo sbarramento del numero chiuso negli atenei, e ci si ipoteca il futuro. Alla base di tutto, naturalmente, l'idea che in una nazione a basso livello tecnologico e in fase di declassamento nella divisione internazionale del lavoro, un livello medio di buona istruzione, una ricerca tutto sommato efficace, nonostante i bassissimi investimenti nel settore in termini di PIL, sono lussi che non ci si può più permettere. Ed ecco l'intervento dell'ideologia. Si costruisce un idolo di comodo, inventandosi una cultura umanistica e una ricerca di base, disincarnata, oziosa, staccata dai processi lavorativi reali e un'idea contrapposta di saperi misurabili, efficienti, dediti a costruire ricchezze e benessere futuro per tutti, magari nel presente solo per le élites consolidate e monopolistiche. Una volta costruito questo modello, si impongono forme di controllo dall'alto e non discutibili se non si vuole essere tacciati di passatismo e di difesa corporativa. Non fa nulla che quegli standard siano il rimasticamento di procedure internazionali ormai rigettate, un gigantesco affare simbolico e reale per chi li pratica, gestito da persone e organi che hanno come sola legittimità scientifica quella che si sono dati da soli. Di fronte ad ogni artificiale semplificazione e alla riproposizione di impermeabili ripartizioni disciplinari tra materie umanistiche e materie scientifiche, specchio di quella reciproca incomprensione tra le due culture che ha contribuito a confinare il nostro paese ai margini del dibattito culturale internazionale, si deve tornare a rivendicare la natura unitaria e complessa delle discipline e dei saperi, il legame necessario tra la produzione dei saperi e la loro diffusione democratica, il diritto allo studio generalizzato come una vera e propria fonte di conoscenza e di stimolo per la ricerca di soluzioni in grado di migliorare il tasso di vivibilità media e generale. Ecco quindi il fondamento della lotta per l'ambiente ritrovato nei saperi che lo studiano, della lotta per la democrazia e i diritti nelle scienze che li studiano e che dal sociale traggono esempi e fondamenti, del diritto al lavoro innovativo e socialmente utile, che ha il suo fondamento nelle scienze che lo devono pensare. Solo a partire da ciò, solo praticando ciò, le posizioni di difesa dell'università e della scuola pubbliche e le prese di posizione a favore del loro carattere formativo e liberatorio hanno un significato e possono trovare un consenso nei soggetti sociali reali. Su questa nostra idea di scuola e università riteniamo urgente costruire un momento di confronto con tutte le forze in campo, singoli, movimenti, associazioni, che non si riconoscono nell'attuale gestione dell'istruzione e della ricerca. La pochezza della politica nella difesa della scuola e dell'università pubbliche ha dimostrato che a guidare le scelte di questa classe politica è qualcosa che non ci rappresenta. Le nostre pratiche quotidiane di insegnamento e di ricerca, il nostro lavoro, i nostri studi, la nostra consuetudine con generazioni di giovani e meno giovani sono la fonte della nostra legittimità e legittimazione a discutere di università, didattica e ricerca. Considereremo nostro interlocutore solo chi la smetta di balbettare e cavalcare le parole d'ordine del mercato, chi la smetta di confrontarsi con le geometrie di partito e i calcoli elettorali di corto respiro, solo chi sia legittimato da buone pratiche di costruzione degli strumenti legislativi e culturali del cambiamento, di capacità di sintesi di istanze diverse. Solo in questo caso, solo con questi presupposti, siamo interessati a discutere e a riconoscere legittimità di interlocuzione. Questo processo non può più attendere né è delegabile. Non venite a parlarci, non ci convocate ad ascoltare progetti e verità ideologiche per conto terzi, che siano Confindustria, illustri cattedratici al servizio delle politiche neoliberiste della Comunità Europea, giornalisti in cerca di notorietà, rottamatori a qualsiasi costo e prezzo. Solo chi vorrà ascoltare tutte le voci della comunità universitaria, e non solo quelle di una parte che ha scelto un'università di elite e colonizzata dal pensiero neoliberista, verrà riconosciuto come interlocutore reale e come espressione della volontà politica dei cittadini. Diversamente sarebbe un incontro tra sordi e noi, invece, vogliamo unire le nostre voci a quelle dei nostri studenti, dei nostri laureati, di quanti sono marginalizzati in lavori precari o obbligati all'emigrazione. Solo così saremo buoni insegnanti, fedeli ai presupposti sociali del nostro lavoro. 25 febbraio 2014. Le contraddizioni dell'umanesimo. A Sor Rosa, Esposito e Galli della Loggia hanno stilato un appello per le scienze umane. Alcune prese di posizione sono condivisibili, ma è sbagliata la difesa unilaterale, priva di sfumature e spesso retorica, del passato. L'umanesimo ha insegnato e può insegnare la democrazia, ma anche il suo contrario. Di Romano Luperini. Tre studiosi di indirizzi diversi e di diverse idee politiche, Alberto A. Sor Rosa, Roberto Esposito, ed Ernesto Galli della Loggia, hanno firmato sulla rivista Il Mulino, 2013-6, un appello per le scienze umane, pure loro, dunque, chiamano scienze le discipline umanistiche, pur rimproverando nel loro manifesto l'andazzo attuale, anche nelle università, a chiamare scienza anche gli indirizzi di tipo storico ed ermeneutico. Il manifesto contiene molte prese di posizione pienamente condivisibili sul collasso dei modelli culturali del passato e sul retaggio, termine ricorrente, di cui la tradizione umanistica è parte fondamentale, contro la marginalizzazione delle scienze umane, la tecnicizzazione dell'insegnamento anche in campo umanistico, l'uso indiscriminato e spesso grottesco e caricaturale della lingua inglese, i sistemi di valutazione mutuati dalle discipline che si applicano alle scienze della natura, alla medicina e alla matematica. Benissimo, erano cose già note e più volte dichiarate, anche dal sottoscritto, per quel poco che può valere, e anche recentemente in Tramonto e Resistenza della Critica, ma che ora vengano riprese e rilanciate da tre studiosi di grande autorità non può che fare piacere. Il problema non è quello che c'è, è quello che non c'è. Mi spiego. Di fronte alla crisi culturale attuale si può rispondere in vari modi. Quello scelto dai tre studiosi è l'arroccamento, la difesa unilaterale, priva di sfumature e spesso retorica, del passato. Manca, per esempio, la nozione di relativismo che andrebbe applicata pure alla tradizione dell'umanesimo, invece esaltata in blocco, non senza esplicita ripresa delle tesi, persino ingenue nel loro entusiasmo, della candida Nussbaum. Prendiamo il nesso fra umanesimo e democrazia, su cui molto si insiste nell'appello. È vero, le discipline ermeneutiche possono essere scuola di democrazia perché insegnano la relatività, appunto, delle interpretazioni e dunque possono insegnare anche metodi di studio e di discussione fondati sulla tolleranza e sul rispetto degli altri. Ma la democrazia moderna è nata in Inghilterra da una tradizione fortemente collegata al metodo scientifico, all'empirismo e allo sperimentalismo, anche in campo filosofico. Basti pensare alla linea che va da Guglielmo d'Ockham a Newton, passando attraverso Locke, che è stato, come è noto, uno dei padri dello Stato liberale quando da noi umanisti imperava la Controriforma e l'alleanza fra trono e altare, che fra l'altro i tre autori volti alla celebrazione dell'italico passato sembrano voler rivalutare. Fa specie che sottoscriva tanta passione un intellettuale di sinistra come Assor Rosa, d'altronde ammiratore, non da ora, della Controriforma, che pure dovrebbe aver assimilato qualcosa da Benjamin e da Said o anche solo dalla scuola di Francoforte. L'umanesimo è stato anche privilegio e boria di dotti, avrebbe detto un autore più volte citato dai tre autori. Vico ha conosciuto, come l'illuminismo di Adorno e Horkheimer, una sua dialettica è attraversato da una contraddizione. A suo tempo non dovremmo avere imparato che non c'è documento del nostro patrimonio culturale che non sia anche documento di barbarie e che nella storia della civiltà occidentale e della sua cultura più prestigiosa, splendore e orrore, Beethoven e Hiroshima, democrazia e dittatura sono strettamente intrecciati. E a fondamento del nostro umanesimo c'è pure un libro, l'Iliade, che un altro autore dimenticato, Simone Weil, vedeva come il poema della forza e di un mondo abbandonato da Dio. In fondo i nostri tre autori hanno in comune solo la formazione culturale, il liceo classico di una volta, la nostalgia del quale circola ampiamente nell'appello. Ma l'ideatore di quel liceo classico e dell'idea dell'umanesimo come fondamento della classe dirigente non era propriamente un teorico della democrazia. Ranuccio Bianchi Bandinelli racconta che Hitler, visitando nel maggio del 1938 gli Uffizi a Firenze, di fronte ai capolavori della pittura italiana, esclamasse, rivolto a Mussolini e agli altri accompagnatori riverenti, fra i quali lo stesso filosofo del fascismo, autore della riforma della scuola e ideatore di quel liceo classico: fortuna che ci siamo noi a salvare questo patrimonio culturale. Se vincessero i bolscevichi lo distruggerebbero. L'umanesimo ha due facce, ha insegnato e può insegnare la democrazia come il suo contrario. Bisogna scegliere. Nell'epoca del precariato e della emigrazione di massa dei lavoratori della conoscenza da un lato e della invasione dell'Europa da parte dei popoli affamati, e da chi poi, se non da noi e dai nostri padri e nonni, non importa se umanisti, dall'altro, non mi pare che basti un arroccamento sulle italiche glorie del passato. 25 febbraio 2014.